Shalom e bentornati alla lezione sulla Parashat HaShavua del Bet Midrash Chaim Rabim di Scuola Tempio da Yerushalayim. Questa settimana Parashat Vayikra, cominciamo il libro dedicato alla Torat Kohanim, alle regole dei Korbanot. Vorrei partire proprio dal primo verso, dai primissimi versi della nostra Parashat. Vayikra il Moshe, chiamò Moshe e parlò il Signore a lui della tenda della adunanza dicendo: parla ai figli di Israele e direi loro: un uomo quando avvicini da voi un Korban al Signore, e poi eccetera eccetera, dal bestiame, dai bovini, dagli ovini, avvicinerete il vostro corban. Che significa quando un uomo avvicini da voi? Sforno commenta in loco dicendo: quando avvicini da voi stessi, attraverso la confessione e la sottomissione. Questo è quello che ha detto un shalema farim sefatem, completeremo i tori con le nostre labbra, cioè il fatto che oggi noi sostituiamo il Corban vero e proprio con la nostra fillà, con le parole di Torah, è proprio legato al fatto che il Corban stesso deve comprendere una parte di, potremmo dire, volontà, una parte interiore. Come detto nei Salmi, l'offerta per il Signore è lo spirito affranto, poiché non desidera negli empi che offrono senza prima essersi sottomessi. Già hanno detto, sia il loro ricordo di benedizione, qui Sforno cita il Talmud in Hulin, pagina 8a, da voi e non da tutti voi, perché il verso dice Mikem, quindi significa che sta escludendo qualcuno, se da voi non siete tutti qui voi che offrite, ma è una parte di voi, quindi chi viene a escludere questo verso viene a escludere l'apostata, cioè una persona che non osserva la Torah di Mitzvot, che non accetta il regno di Kadosh Baruch Hu, una persona che, dalla quale non si dovrebbero accettare delle offerte, perché è inutile che fai l'offerta fisica del Korban se non ci credi o se non sei in sintonia con il progetto divino. Puoi essere chiaramente un peccatore, puoi essere chiaramente una persona che deve ricomporre un qualche cosa, ma se hai lasciato il mondo ebraico, allora in questo caso non si accetta il Korban. Questo è evidentemente un aspetto molto interessante del Korban, è legato evidentemente al criterio generale che abbiamo ricordato tante volte del Sefer HaKinuch, per il quale Achare HaPeulot Nimshachin HaLevavot, i cuori vanno appresso alle azioni e non viceversa, cioè quando si fanno le cose poi alla fine si arriva anche a interiorizzarle. Conta l'interiorità, l'interiorità è legata anche però al processo che noi facciamo. È chiaro che è un po' strana sta cosa, che a una persona che non è in sintonia con la propria interiorità gli si dice di non fare, e l'imbarazzo è maggiore se ci pensiamo, ragionando sul fatto che in realtà persino un goy può portare un corban. Questo si impara nel trattato di Nasir, a pagina 62a, lì la Torah scrive ish, ogni uomo, due volte, ish, e i maestri dicono a comprendere i gentili che offrono Nedarim e Nedavot come Israele. Si parla di Nedarim e Nedavot, sono alcune tipologie specifiche di Korbanot, sono i Korbanot che porti per un voto e i Korbanot che porti in maniera del tutto volontaria. Chiaramente i Goim sono esclusi dalle Olot, sono esclusi dal Khatat, sono esclusi da tante altre tipologie di Korban, però esiste una dimensione nella quale il Goi può portare il Korban. La domanda è: ma se il goy può portare il Korban, può essere che un ebreo, potremmo dire di serie B, ma serie B non è che esistano ebrei di serie B, ma un ebreo che si è allontanato a tal punto da essere considerato un apostata non possa portare il Korban, se persino un goy può portare il Korban? Hiskuni in loco dice Mikem, allora, da voi e non da tutti voi, intanto esclude gli apostati che non accettano il patto di Israele, così come abbiamo detto. Poi dice: da voi ho separato e non i gentili, che persino il corban di un gentile malvagio viene accettato al fine di avvicinarli sotto ali delle Shekhinah. Quindi qui Hiskuni ci sta inserendo due livelli. È verissimo che il Mikem indica che non tutti gli ebrei possono portare il corban, cioè un ebreo apostata non può portare il corban, ed è vero che da voi, siete voi che siete diversi dai goyim, starebbe dicendo il testo qui secondo il Hiskuni, a dire che è a voi che io chiedo un livello tale per il quale l'apostata non porta il Korban, perché per i goyim, qualsiasi goy, senza distinzione se è un tzaddik o un rasha, gli si accetta il suo tipo di Korban. E perché? Perché in questo modo gli si possono avvicinare sotto le ali della Shekinah, quindi il Korban è un Korban educativo nei confronti del goy. Sforno proprio ci dice, ecco, che gli apostati sono peggiori dei gentili, cioè un ebreo che viene meno ai suoi doveri di ebreo, è un livello inferiore rispetto al goi, ed in particolare coloro che fanno idolatria e profanano pubblicamente lo Shabbat. Cioè, sta dicendo qui lo sforno che c'è un minimo sindacale che è richiesto all'ebreo, sotto il quale sei a un livello inferiore del goi, perché al goi questo non è richiesto. Quindi il goi sta posto qualsiasi cosa faccia, mentre a te che ti è richiesto di avere un determinato livello, se tu non hai questo determinato livello, è un grosso problema. In questo senso l'ebreo è già sotto le ali della Shekinah, sempre, quindi ti si chiede un livello alto, e quindi anche il tuo korban deve avere un livello più alto rispetto al livello che ha il goi. C'è una machloket fondamentale di cui si parla sempre quando si parla della parasha di Vayikra tra il Rambam e il Ramban, tra Maimonide e Nachmanide, su qual è il senso dei korbanot. Se i korbanot ci devono allontanare dalla avodah zarah come pensa il Rambam, e questo è il motivo per il quale si fanno, come il Ramban che dice che invece i korbanot vengono ad avvicinare il mondo materiale col mondo spirituale, il mondo di sotto col mondo di sopra. Potremmo dire se i korbanot sono un ripiego come pensa Maimonide, seppure hanno un loro ruolo, potremmo dire, istituzionale e sacro a priori, come invece dice il Ramban. Il Mesha Chochma, Rabbi Meir Simcha Cohen di Dvinsk, nella sua introduzione al libro di Vayikra, prova a separare queste due idee, dicendo che il Ramban si riferisce al concetto generale dell'offerta. Cioè, secondo Maimonide, l'offerta in quanto tale, che include anche goim, include anche quella tipologia di offerte che si facevano prima che esistesse il Mikdash, quello che in gergo alachico ha chiamato la Vodat Abamot, il culto che veniva fatto su le Bamot, che sono degli altari minori, potremmo dire, secondari rispetto al santuario, che in alcuni periodi della storia di Israele sono stati consentiti. Quindi questo è un lavoro, un servizio di Kadosh Baruch Hu a posteriori, come potrebbe dire il Ramban. Mentre quello che dice il Ramban, che esiste una Vodat dei Korbanot, che è invece fondamentale, istituzionale, che ha un senso dalla creazione, eccetera, 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 questo si allinea con il culto che invece è solo di Israele nel santuario. Ok? In questa idea, secondo Chiscuni, quando diciamo per avvicinarli sotto le ali della Shekinah, intendiamo dire per allontanarli dall'idolatria, come dice Rambam, e non per unire il mondo spirituale con quello materiale, come dice Ramban, che invece questa è un'operazione che può fare soltanto a Israele, e quindi da questa operazione è escluso l'ebreo che non accetta la Torah, e quindi che non è più un vero Israele. Ok? Riassumere, potremmo dire che si accettano ad arrivare nella Vot dai non ebrei nel santuario per avvicinarli alla presenza divina. E in questo caso non bisogna fare tanta distinzione se il goi è un tzaddik o un rasha. Bisogna invece fare attenzione se un tzaddik o un rasha l'ebreo. La cosa interessante è che persino per il goi, nel quale non si va a vedere e a sindacare esattamente qual è il suo livello, perché abbiamo detto che le sue nedere, le sue nedavallo si accetta, si sta però attenti che l'offerta in quanto tale sia conforme alle regole dei korbanot. Questa è una delle mitzvot della Torah. Il Sefer HaChinuch la codifica come precetto 312, una delle 613 del mitzvot della Torah, è che quando un goi presenta un korban, questo korban deve essere perfetto, e dalle mani di un gentile non avvicinerete un'offerta al vostro Dio di tutte queste sono tutte quelle che hanno delle imperfezioni. Da qui che, secondo Sefer HaChinuch, tutte le 73, cioè esistono 73 categorie di imperfezioni possibili che squalificano un'offerta per gli Yehudi, per l'ebreo, ecco, le squalificano anche per il goi. Quindi non parliamo soltanto di macro problemi, perché questi anche nel mondo dei goim, almeno come facevano le offerte i goim, anche lì, anche per loro esistevano un animale che gli manca un arto, un animale che ha una macro deficienza, non ci fai un korban, anche loro per la loro avodah zarah. Invece a Kadosh Baruch Hu utilizzi una bema che è perfetta, tanto se sei ebreo e tanto se sei goi. Le regole esattamente le stesse, e questo è vincolato da una delle 613 mitzvot della Torah. Da qui il criterio generale è che quando tu devi fare un chinuch, che abbiamo detto ciò che secondo i maestri stiamo facendo col goi nel momento in cui gli consentiamo di fare una mitzvah, questa è una delle cose che abbiamo studiato al Bet Midrash proprio nell'ultimo periodo, quando tu insegni a qualcuno, anche se insegni a un bambino, è importante che tu gli insegni la mitzvah esattamente così come vada fatta. Per esempio, abbiamo ricordato alcune opinioni per le quali è sbagliato, educando un bambino, mettergli in mano un lulav che non è kasher. perché il bambino va educato a fare la mitzvah nel modo in cui va fatta. Poi il bambino prende quello che prende della mitzvah, non è che si pretende che la metta in pratica esattamente come fa l'adulto, per quel che riguarda le capacità di colui che fa la mitzvah, ma l'oggetto della mitzvah deve essere un oggetto che è adatto a fare la mitzvah anche per l'adulto. Ma questa idea quindi la ritroviamo anche nel modo in cui si avvicinano i goyim nelle cose che possono fare, come per esempio presentare Nedarim e Nedavot. In questo caso non si può dire perché il goy allora accetta un korban che sia di una tipologia, di una qualità tale che non va bene per gli ebrei. Questa storia, la storia di che cosa funziona per un goy per fare il korban, è molto interessante perché è un pezzo di una storia molto nota che troppo spesso fermiamo a metà. La storia è quella famosissima che si trova nel trattato di Yomà, storia parte dal trattato di Yomà nel momento in cui si dice come mai il secondo tempio sia stato distrutto nonostante il fatto che studiassero Torah, e lì si dice che il tempio è stato distrutto per Sinat Hinnam. La storia è raccontata invece nel trattato di Gittin, a pagina 55b, la storia di Kamsa e Bar Kamsa, famosissima, che è l'esempio ultimo del odio gratuito che c'era tra gli ebrei, di questo invito alla festa che è andato storto, eccetera, eccetera. La storia la conoscono più o meno tutti. C'erano lì tutti i maestri di quella generazione e nessuno si oppone al modo in cui Bar Kamsa è stato trattato male, però qui si ferma in genere chi racconta la storia. La storia va avanti. La storia dice che Bar Kamsa dice a quel punto, visto che c'erano tutti i saggi e nessuno ha protestato, vuol dire che a loro va bene così. Cioè, se questo è l'ebraismo, perché c'erano tutti i maestri e si sono fatti andare bene un comportamento del genere, adesso ci penso io. Andrò e farò maldicenza contro di loro con il re. E quindi va dall'imperatore e gli dice, gli ebrei si stanno rivoltando contro di te. L'imperatore gli risponde, chi lo dice? E dice, adesso faccio vedere se vai d'accordo con gli ebrei o se gli ebrei sono in fase di ribellione. Dagli un corban. Cioè Bar Kamsa propone all'imperatore, comandante romano, chiunque esso sia, di mandare un corban al Bet HaMikdash, come si faceva. Però Bar Kamsa che cosa fa? Gli fa un mummo. Gli taglia un pezzetto di labbra, e c'è chi dice una parte dell'occhio, e comunque lo fa in modo che per un goi questo fosse un difetto minore che non avrebbe inficiato il corban, cioè se lui davanti al goi gli avesse tagliato una zampa, anche il goi capiva che vabbè non la stanno accettando perché la zampa, no, gli fa un minimo difetto che però per noi è un difetto che inficia la bestia per essere sacrificata, e la manda al Mikdash. Allora qui scoppia il putiferio, perché che cosa facciamo con questa offerta dell'imperatore? I Chachamim dicono che questa va offerta perché c'è una questione di Shalom al-Kut, qui scoppia la guerra se non accettiamo questa offerta dell'imperatore. Però c'era lì Rabbi Zecharia ben Afkulas, che era uno dei grandi maestri della generazione, dice, diranno che le offerte invalide vengono offerte sull'altare. Cioè noi non possiamo derogare al principio generale della mitzvah di non offrire una bestia che non va bene semplicemente per questioni di realpolitik. E allora dicono, vabbè, come la risolviamo? Qualcuno dice, vabbè, di fronte a una cosa del genere, allora condanniamo a morte Bar Kamsa, uccidiamolo in maniera che non lo va a raccontare al re. Disse loro Rabbi Zecharia ben Afkulas, diranno che la pena per colui che fa un'imperfezione su un'offerta è la morte. Anche qui Rabbi Zecharia ben Afkulas dice, ok, noi non possiamo ammazzare questo, se lo volete ammazzare per questioni di realpolitik. Ma allora poi le ripercussioni alachiche qual è? Che la gente andrà a dire che uno che fa un'imperfezione su un animale la pena è la morte? E qui dice Rabbi Yochanan che la modestia, in questo senso va inteso come la tolleranza, dice Rashi, di Rabbi Zecharia ben Afkulas, ha distrutto la nostra casa, ha bruciato il nostro edificio e ci ha sieliato della nostra terra. Cioè l'atteggiamento di Rabbi Zecharia, che da una parte è stato tra virgolette tollerante nel corso della festa, nel senso che non ha capito la sua forza, che probabilmente avrebbe potuto impuntarsi e risolvere la questione lì, e che non ha voluto trovare in qualche modo un escamotage per non creare il casus belli contro l'impero romano, è in qualche modo è responsabile di questa situazione, perché poi effettivamente questo provoca la distruzione del Mikdash. C'è un livello tale della lettura di questo passo che vuole dirci che un semplice episodio di odio gratuito ha distrutto il Mikdash. Rabbi Yochanan però si sofferma sulla seconda parte del racconto, la responsabilità non va soltanto ai due che hanno litigato, ma va alla leadership rabbinica, quindi in primo luogo Rabbi Zecharia, che Ben Arculas, che stava lì, che è il grande della generazione, e che secondo addirittura la versione che abbiamo in Echar Rabba voleva parlare, ma alla fine decide di non parlare. E questo è un grandissimo problema. Infatti è proprio Rabbi Yochanan che dice invece in Papa Mezzia che Gerusalemme è stata distrutta per via del fatto che giudicavano in essa secondo la legge della Torah. Allora, lì la Gemara chiede secondo che dovevano giudicare, se non secondo la legge della Torah, doveva leggere la violenza, che dovevano fare. Allora si interpreta questo dicendo perché giudicavano secondo la legge della Torah e non in maniera più elastica della legge. Quindi Rabbi Yochanan in Papa Mezzia e Rabbi Yochanan ber Tortai in Yomà portano queste due opinioni come se fossero assolute. Proprio le Tosafot in realtà sostengono che entrambe hanno una loro coerenza, cioè ci sono due livelli, potremmo dire. C'è il livello per il quale il problema è il problema della lite, dell'odio nella lite, ma c'è anche il problema legato a come la leadership si relaziona con queste situazioni di crisi. Allora è chiaro che ci sono delle situazioni di crisi nelle quali ci hanno tutti torto, però quello che si chiede alla leadership in momenti come questi è di riuscire a trovare la formula, di riuscire a fare in modo per farsi ascoltare da una parte e dall'altra e provare a ricomporre la frattura. È molto interessante che tutto questo noi lo impariamo da il rapporto che i goyim possono avere con la Torah, proprio partendo dal fatto che a loro si chiede un livello più basso rispetto al nostro. Il nostro livello è un livello più alto, il livello potremmo dire esistenziale del Rambam e non il livello a posteriori del Rambam, è un livello per il quale dobbiamo fare molta attenzione al nostro livello. Allora, nell'educare possiamo e dobbiamo applicare quello che applichiamo al Goy, fermezza nell'oggetto della mitzvah, tolleranza nel livello di chi la porta. Quando vogliamo avere un ebraismo vero dobbiamo non solo essere corretti nel come facciamo la mitzvah, ma dobbiamo trovare anche il nostro livello interiore che deve essere in sintonia con la mitzvah stessa. Shabbat shalom.